Avete domande? Dica.
Come intende il fatto che la Russia abbia imposto il veto sulle, cioè che mirava alla tregua dei bombardamenti sui ribelli siriani?
Ah, sì.
Cioè come lo interpreta il fatto che hanno...
Primo, non vorrei essere là. Secondo, non lo so. La notizia per cui hanno posto il veto alla sospensione dei combattimenti è un problema che riguarda i combattimenti ed è una cosa su cui io proprio non ho molta esperienza. Non vorrei essere un combattente né un resistente e soprattutto non vorrei essere un civile vittima. Sta di fatto che c'è una sacca di resistenza, a quanto pare molto più dura e organizzata di quanto si aspettavano, e probabilmente temono che se tolgono la pressione dell'assedio i vari jihadisti se ne scappino. Cioè capisco che la Costituzione sia regola del conflitto, ma non del conflitto armato mondiale. È una cosa allucinante quello che sta succedendo ad Aleppo. Che cosa le posso dire? Nulla. A parte che non vorrei essere là. No. Altre domande? Allora, una piccola notizia che vi riporto perché è un discorso che più volte ho toccato. C'è un tribunale, un giudice a Cagliari che è l'avanguardia sulla tutela dei diritti di quarta generazione. Così come ha sollevato le questioni più importanti sulla fecondazione assistita, attaccando una serie di cose, no? Una cosa allucinante della legge, per esempio, che non si possono fare indagini genetiche sugli ovuli fecondati. Perché? Perché sennò c'è il pericolo dell'eutanasia. La legge è stata costruita per la mente di Giovanardi e compagni. Avete presente Giovanardi? Concentratevi e evocate Giovanardi, sì. Ecco, la legge l'ha fatta sulla sua immagine e somiglianza. E di conseguenza, e c'erano alcune cose anche divertenti, i genitori dovevano essere per legge di sesso diverso, sposati o conviventi, viventi. Voi dite viventi? No, viventi perché si possono congelare tutti questi prodotti organici, per cui succede nel mondo che quando lui sta per crepare congela un po' di suoi gameti nel suo cubetto e quello serve poi per fecondare la moglie anche dopo la sua morte. E sono tecnologie possibili grazie alla meravigliosa tecnica del surgelato di cui Findus è partner mondiale. Però capite, la cosa più buffa non è che fossero i viventi, che già non si capisce quale sia. Vi dicevo oggi, il controinteresse qual è? Il diritto dei morenti non è chiaro. Ma la cosa più atroce era che, da un lato c'era una stupidaggine, dovevano essere una coppia sposata o convivente, ma non c'era scritto da quanto. Avevano iniziato a convivere in ascensore, giunti al terzo piano nell'ambulatorio del medico, erano conviventi. Non è che ci fosse una prescrizione sulla convivenza. Questo è il vecchio problema su tutte le legislazioni delle coppie di fatto, no? Perché non c'è una data certa in cui una coppia diventa una coppia di fatto. E adesso ci sono fatti i registri e il problema è superato. Però c'era poi la norma di salvaguardia, e cioè voi vi siete conosciuti in ascensore, avete dato i vostri semi al medico che ha fatto il suo, nell'apposito shaker, il suo cocktail, e hanno attecchito, a quel punto vengono impiantati, poi là c'è un altro problema, e se nasce il figlio, la madre ovviamente si è portata avanti la gestazione, per cui non scappa, e c'è il problema se può rifiutare di conoscere il figlio, perché le madri possono rifiutare di conoscere il figlio, che quindi è dato in stato di abbandono. Questa è l'alternativa civile al cassonetto, perché l'alternativa è prendere il bambino appena nato e buttarlo nel cassonetto, chiudere il coperchio e scappare. Allora, la legge prevede che le madri possono disconoscere la maternità. Il padre no. Colui che è andato a donare il suo seme è padre per legge e non può rifiutare la paternità. Ma la cosa più atroce era che, ancora più atroce, è che la madre potevano essere impiantati solo 3 ovuli. Perché 3? Stabilito dalla legge. Il che significa che gli altri erano dichiarati ovuli in stato di abbandono, embrioni. Embrioni in stato di abbandono, il regolamento diceva, sentite che bello, embrioni orfani o in stato di abbandono, i quali non potevano essere né eliminati né usati per ricerca. Si poteva fare ricerca soltanto per sperimentare tecniche di crioconservazione, perché il principio è che tutti gli embrioni che avanzavano venivano congelati in un unico ospedale che, per purissima combinazione, era l'ospedale del ministro Sirca, cioè quello che aveva firmato la legge. Costa un bel po' tenere questo frigorifero pieno di embrioni, anche perché il vero problema è che, siccome non sono mai nati, non possono neanche morire. Cosa fa un embrione? Non è che l'embrione lo lascia sul tavolo e lui, quella volta, no? Per cui queste cose congelate venivano congelate in eterno, in attesa che la ricerca scientifica scoprisse come usarle, non so, per fare detersivi, non so che cose, ma e questo perché potevano essere riusati. Se dal primo impianto andava male, potevano essere riusati altri embrioni congelati. E perché solo 3? È stata la prima sentenza della Corte Costituzionale, ha detto, non ho capito quale sia il controinteresse. Chi è che limita questa operazione e per quale motivo? Qui c'è un diritto alla maternità, che avrà lo statuto costituzionale che volete, pensiamoci, ma è un diritto, un'aspettativa, e tu gli dici no per legge. Qual è l'interesse che tu stai proteggendo? E quale base costituzionale ha questo interesse? Perché la maternità, il diritto alla maternità, può avere una base nella realizzazione di se stessi, dignità umana e così via. Ma dire che solo 3 embrioni possono essere impiantati, gli altri sono congelati, qual è l'interesse? Nessuno. Illegittime. Capite come funziona il problema dell'eclissi? Il problema dell'eclissi è che qui si è costruito un limite che non poteva essere giustificato da base di nulla. Sono a somma zero, ma questo vuol dire che se tu diminuisci la tutela di un interesse, devi aumentare quella di un altro interesse. Se tu poni un limite e quindi opprimi un interesse e non c'hai vantaggi su altri piani, questa è una legge illegittima, e infatti è stata dichiarata illegittima. E il fatto di non poter svolgere attività di ricerca genetica, analisi genetica sull'embrione, qual è il controinteressato? Perché l'interesse è evidente. Di solito la fecondazione assistita è chiesta da chi è sterile, ma anche di chi ha malattie genetiche. E chi ha malattie genetiche vuole sapere se quello che sta impiantando è un ovulo sano o ha tracce di malattie genetiche. Diritto alla salute. Tu glielo limiti dicendo no, non puoi fare ricerca genetica perché l'embrione è protetto come aspettativa di vita, per cui casomai una volta che è impiantato, che non è un'operazione tanto semplice, né tirare fuori gli ovuli né impiantarli, una volta impiantato, attecchito, che è già questa è una bella combinazione, tu a quel punto puoi fare l'indagine genetica sul feto, dentro nella pancia, scoprire che è malato e quindi abortire. Cioè la follia fatta, concentratevi su Giovanardi, sì. Capite? E anche lì la Corte ha detto, qual è il controinteresse? La morale? Ma la morale di chi? La morale di chi dice che la vita è un dono. Allora, chi dice che la vita è un dono, non fatta queste pratiche.
Quindi la lobby dei cattolici?
Non è la lobby, è la maggioranza dei cattolici in Parlamento. Cioè, questo fatto di trasferire la propria morale sul piano del diritto è un procedimento che contrasta con alcuni pilastri costituzionali, principio per esempio di pluralismo religioso e di laicità. C'era nella precedente campagna elettorale americana, in cui uno dei temi in cui il candidato repubblicano era contrario era il matrimonio gay, era comparso su uno di questi grandi magazzini verso l'undicesima strada, un paretone libero, una bellissima scritta che avevo anche fotografato, che diceva: se sei contrario al matrimonio gay, non sposare un gay. E l'ho trovato di una profonda costituzionalità, cioè questo riassume tutto quello che vi ho detto stamattina, no? Cioè qual è il tuo controinteressato? Che cos'è? La morale? La morale non esiste in uno Stato laico, o è una morale che entra in Costituzione con i principi, gli interessi, i valori, i diritti costituzionali, o se no la morale non c'è. Ora, questa giudice cagliaritana ha fatto una sentenza che ha meritato una pagina sul caso Walter Piludu, malato di SLA, che ha rifiutato le cure. E uno dice, siamo ancora lì? C'è ancora il punto in cui è talmente considerata rara questa operazione? Dica.
Volevo fare una domanda per quanto riguarda l'obiezione di coscienza.
Sì.
Soprattutto riguardo al fatto che in Italia 7 medici su 10 sono obiettori
ginecologi, non medici. Dunque, quello è un diritto sanzionato dalla legge che consente di obiettare in alcuni specifici casi, per l'obiezione di coscienza non è generale, no? È un'obiezione legata alla legge sull'aborto, la legge sulla sperimentazione animale, forse c'è un terzo caso che adesso non mi ricordo, e sulla... Sì, rientra nella legge dell'aborto. E i ginecologi possono obiettare dicendo io non voglio svolgere attività abortive. Questo è il loro diritto. Se poi vengono presi che lo fanno fuori dall'ospedale privatamente a pagamento, subiscono delle sanzioni, è successo. Qual è il problema? Il problema è che questo esercizio di diritto è diventato una regola in molte parti d'Italia, tra cui molte parti della Lombardia, per cui gli ospedali non danno il servizio, e questo è evitato dalla legge. Cioè c'è una prevalenza di interessi del paziente rispetto all'obiezione di coscienza, e di conseguenza tu non puoi vietarti se non ci sono altri modi, l'ospedale accanto, il reparto accanto, eccetera, che esercitano quell'attività. È un bel problema, perché c'è la tendenza a arricchire questa obiezione di coscienza. Se andate a prendere quello che succede in America, perché per noi è sempre il ponte sul futuro, e certe volte il futuro fa venire le vertigini, c'è anche la possibilità che la libertà religiosa arrivi al punto che qualsiasi bottegaio può rifiutare di vendere qualsiasi prodotto che può finire nella catena abortiva o del mondo gay, così via. Noi siamo ancora indietro, noi abbiamo solo questo, per fortuna, solo questo problema dell'obiezione di coscienza, che diventa in certe circostanze molto pesante, davvero molto pesante. come se fosse un optional, garantire una prestazione medica che è garantita dalla legge e dalla Costituzione, perché la Corte Costituzionale ha detto qualcosa, che è legata alla salute della madre. Per cui lì c'è un conflitto. Lì c'è un conflitto reale. E lì l'aumentare la protezione della coscienza diminuisce la protezione del diritto della salute della madre. Insomma, zero funzione. E incredibilmente c'è ancora pare ancora una cosa rara e sorprendente e commendevole il fatto che un giudice ordini all'ASL di togliere il respiratore e procedere alla somministrazione di farmaci antidolore, la sedazione, perché uno non vuole essere più curato. Come se non fosse, come se riconoscere questa libera scelta fosse come dire eutanasia. Vedete, lo slittamento concettuale è uno slittamento anche lessicale, dietro c'è anche uno slittamento giuridico. E intervistano il papà di Eluana Englaro, che raccontava che per lui ci sono voluti 5.750 giorni e notti, 15 anni e 9 mesi, per intravedere la possibilità di strappare Eluana, eccetera. E poi dice, il giornalista, non poteva farlo di nascosto, io credo nella legge, nella giustizia, nel fare le cose in modo aperto e pubblico, la vera libertà è nella legalità. Caspita, complimenti. E la giornalista dice, ma c'è un diritto a morire allora? E lui gli spiega, non c'entra niente il diritto a morire. Non c'è un diritto a morire. Fate che. Basta aprire la finestra e buttarsi giù, non è che il portiere dicono, lei è come, torni indietro che le faccio la contravvenzione. No? E mi soccorre le famose dimissioni del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica, che non possono essere non devono essere controfirmate. E anche morire pare che più che un diritto sia quasi un dovere non rinunciabile. E il problema è il diritto di rifiutare le cure, che è protetto dall'articolo 32, e che può essere limitato nella misura in cui tu abbia di fronte un interesse di pari forze. Per esempio la fecondazione. La fecondazione obbligatoria ancora non c'è, ma la vaccinazione obbligatoria sì. La vaccinazione obbligatoria è un tipico esempio di bilanciamento tra due interessi, no? Tu hai il diritto a rifiutare le cure, però per l'interesse pubblico, per evitare la diffusione di malattie, sei obbligato a vaccinarti. Ecco che lì è un classico esempio di limitazione di un diritto in nome di un altro diritto, una piccola eclisse. Va bene, poi ci sono due cose troppo divertenti, questa Repubblica che ci lascia, euforia CNEL, tra abbracci e pasticcini, ora non ci cancella più nessuno, che splendido paese. Viaggio tra i dipendenti del Consiglio, questo è un bel giorno, per il governo è stata una Waterloo, il presidente Napoleone, mia figlia l'ha per il sì, alla fine l'ho dovuta consolare, soprattutto lui si è consolato benissimo. E io non ci scommetterei sulla lunga esistenza del CNEL. Ancora più divertente, più raffinata, i salvati, dai seggi agli uffici il Senato esulta, difesi dal popolo. Antonio Razzi, avevo previsto il risultato e sono andato a dormire tranquillo alle 10 di sera. Roberto Calderoli, ho fatto 32.000 chilometri per il no, ma non sono felice, sembra la difesa del bicameralismo. Ma è importante capire Calderoli, no, andiamo avanti. Il problema sono gli altri. A parte 315 senatori, mantengono i ruoli attuali gli 800 dipendenti che tifavano per il no e non perdono il posto i 300 stipendiati dai gruppi politici. Sono due cose diverse, come sempre i giornali fanno confusione, perché gli 800 se fosse... Repubblica, conosce? È un giornale di provincia. Il problema degli 800 dipendenti non sussisteva perché la riforma prevedeva saggiamente, cioè passaggiamente, per evitare queste situazioni, che entrassero nel ruolo unico del Parlamento. Poi si vedeva cosa farne, per cui non perdevano il posto nello stipendio. I 300 stipendiati dai gruppi politici sicuramente sì, e sono anche più di 300, mi sa, perché questi erano i cosiddetti portaborse, cioè coloro che erano a contratto per con i vari gruppi politici, spesso anche contratti semi-nero, contratti pagati pochissimo, sfruttamento, compromesse, ma poi farai carriera politica. E questi sarebbero andati ovviamente a perdere il loro contratto. Così non sarà fino allo scioglimento delle Camere, e allora andiamo a vedere quest'altra cosa. Mattarella le prese coi tormenti PD, correzione della manovra non subito, i tagli con il Mattarellum, questa è bella come notizia, ma la riserviamo per la fine. Sì. Allora, sistema elettorale alla fine, Mattarella prima presidente. La prima va a il presidente. Sergio Mattarella si trova a pilotare, questo è Corriere della Sera, a pilotare la prima sfida davvero impegnativa del suo settennato, con una maggioranza ancora intatta, guidata dal PD. E con Matteo Renzi dimissionario per volontà propria, senza che nessuno l'abbia sfiduciato. Beh, non è che sia un caso raro. Il comunicato diramato ieri, dopo il secondo colloquio col Premier, fa capire molto. Parla dell'intento di rassegnare le dimissioni di Renzi, che si è autofondato scommettendo tutto, vabbè, eccetera. E spiega che il Presidente della Repubblica gli ha chiesto di soprassedere per dimettersi solo dopo l'approvazione della legge di bilancio per evitare l'esercizio provvisorio. Il suo imperativo di Mattarella, fin dall'inizio del mandato, è stato quello di limitare al massimo il suo interventismo. Consigli, moral suasion. E di non oltrepassare mai l'ambito delle proprie prerogative, chiedendo alle altre istituzioni di fare lo stesso. Garantire che arrivino gli aiuti alle zone terremotate, salvaguardare il semestre di presidenza italiana del G7, che comincia a gennaio e si concluderà a giugno del 2017, e guidare il più possibile i vertici del PD verso un'analisi del referendum meno emotiva e segnata da voi. Poi sono cose diverse, no? Allora, gli aiuti terremotati e l'approvazione del bilancio sono degli obblighi costituzionali impellenti. E questo poi lo esaminiamo. La presidenza italiana del G7 è più una questione di folklore internazionale. Il G7 è il gruppo dei potenti che si trova in Italia, ma non è, scusate, che siccome l'Italia organizza, ospita, per questo ci faccia un ruolo particolare. L'Italia conta, se fosse il gruppo G6 l'Italia non sarebbe dentro, per intenderci. Per fortuna il G7, e quindi non ci siamo, le grandi potenze. 6 mesi di guida italiana del G7 non cambia il mondo. Guidare i vertici del PD, e questo bisogna essere dei portatori di cocchio molto bravi, la crisi si gioca tutto dentro il partito di maggioranza, poi ci parla di Renzi, nell'ottica renziana un esecutivo dei confini circoscritti permetterebbe ad alcuni collaboratori di restare a Palazzo Chigi. Ad esempio il sottosegretario Luca Lotti in vista di una serie di nomine strategiche a primavera. Su questo punto, su questo sfondo, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan vorrebbe essere chiamato lui, sarebbe la soluzione naturale, anche per le garanzie che offrirebbe la UE. Non è che ci dice molto questa notizia, ci dice semplicemente quello di cui voglio parlarvi subito adesso, ma un po' più attentamente, e cioè che Renzi è partito dicendo, secondo me anche con un discorso serio, è colpa mia, la poltrona che salta è la mia. Era una nota, una cosa che vi avevo già detto, cioè praticamente obbligata, così come sono messe le cose, basta vedere cosa aveva fatto Cameron. Vi segnalo però una differenza. Cameron, prima di dimettersi da Premier, si è dimesso dalla segreteria del partito. Perché da loro, segreteria del partito e Premier, quello che si chiama la leadership e la premiership, vanno insieme. Da noi no. Da noi, anzi, da Rema, quando toccò lui fare il governo, e prima mollò la segreteria del partito e si fece nominare Presidente del Consiglio dei Ministri, perché da noi è sempre stato applicato il principio opposto, anzi le poche volte che per esempio Fanfani aveva unito le due cose, gli ha portato sfortuna, da quella volta gli scongiuri si fanno, i cornini eccetera, per cui si evita questa cosa che porta sfortuna. Solo Renzi ha introdotto questo sistema, anche perché la legittimazione politica di Renzi non derivava da essere stato il leader della campagna elettorale, che non aveva fatto, non era stato neanche eletto, ma dall'aver vinto le primarie dentro nel PD, per cui lui è diventato prima segretario del PD e poi come segretario del partito di maggioranza relativa ha sollecitato la sua nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo aver detto a Letta, stai sereno. Capite, è stato un meccanismo interessante dal punto di vista istituzionale, perché per la prima volta ha invertito quello che era la traiettoria normale della politica italiana. Adesso questa è la parte interessante che deve succedere, che è divisa in due. Una abbastanza chiara, che cosa succede con le vicende del governo. Una ancora ignota, che cosa succede sul piano dei rapporti del partito di maggioranza. È vero che il partito di maggioranza è un'associazione non riconosciuta come gli altri partiti, ma è anche vero che i partiti sono la base di un sistema democratico, per cui come si comportano all'interno i partiti è un bel pezzo della struttura democratica del paese. Una delle cose che ho sempre detto e sempre creduto, ho creduto prima di dire, è che non è tanto bello il panorama dell'arredo del nostro palazzo istituzionale. Noi abbiamo una camera da pranzo splendida, razzi, candelabri, tavole 500, camerieri in marsina, argenteria prestigiose, tutto illuminato, ma che cosa si fa in cucina? Non si sa, non c'è nessun controllo, nessuna luce accesa, la vita dei partiti non c'è nota. E questo è una cosa che non dà molta certificazione sull'igiene degli alimenti, no? E da noi è sempre mancata una disciplina d'attività interna dei partiti. Questa è mancata fino dall'inizio, perché i costituenti si posero il problema di disciplinare l'attività, la conduzione interna dei partiti, e fu una scelta, scrivendo l'articolo 49, quella di non metterci la previsione di una legge sui partiti. E non se la si volle mettere per il clima che c'era in quel periodo nella Costituente, e cioè per la preoccupazione che una riserva di legge per la disciplina dei partiti fosse anche un'autorizzazione al Parlamento e alla maggioranza che vinceva le elezioni di mettere fuori gioco gli avversari, che è quello che è successo un po' in Germania. In Germania, grazie anche a una clausola costituzionale, si introdusse un divieto ai movimenti radicali, per cui formazioni neonaziste e formazioni filocomuniste erano messe fuori legge fino a vietare l'impiego pubblico agli adepti, a licenziare gli insegnanti che fossero scoperti essere membri dei partiti cosiddetti radicali. È una democrazia che si protegge, era un po' il problema, no? Essendo ancora risolto completamente lo status internazionale dell'Italia, l'idea che la parte vincente potesse mettere fuori legge gli avversari preoccupava. E per questo non c'è stato scritto Però c'è stato scritto un'altra cosa. C'è stato scritto in Costituzione che tutti possono associarsi liberamente ai partiti politici per concorrere con metodo democratico alla formazione della politica nazionale. Questo concorrere con metodo democratico è stato sempre proiettato all'esterno dei partiti e solo di recente è cominciato ad essere proiettato all'interno dei partiti. All'esterno dei partiti perché si voleva dire che i partiti concorrono, si fanno concorrenza, si fanno battaglia con metodo democratico, quindi non pugnalandosi agli angoli delle strade, ma tramite attività politiche. Il riflesso interno è un'acquisizione molto più recente, e cioè che i partiti debbano avere un metodo democratico interno, perché questo non è sempre esistito in Italia, anzi, per lo più in molti partiti non è mai esistito. Anche il metodo democratico che cosa vuol dire? Forza Italia aveva un metodo democratico all'interno, 5 Stelle c'è un metodo democratico all'interno. Secondo Berlusconi, siccome lui era democratico, quello che decideva lui era un'applicazione del principio democratico. Secondo 5 Stelle la rete di conseguenza dentro la democrazia, però voi capite che il metodo democratico comincia a essere un problema applicato all'interno dei diritti. E solo di recente, diciamo, il governo Letta ha introdotto la prima legge sulla democrazia interna, molto blanda, molto confusa, ma ancora oggi noi manca una disciplina e anche discusso l'opportunità della disciplina interna. Io ho sempre detto, per esempio, che secondo me non ci deve essere una disciplina interna unica, ci deve essere una serie di norme. Tu ricevi soldi e fai un bilancio pubblico e io te lo certifico così così. A me piace molto il sistema della disciplina delle primarie americane perché dicono, tu mi dici quali sono le tue regole. Te le scrivi, queste sono le tue regole, il signor cavaliere è proprietario del partito, decide quello che vuole, lo metti nero su bianco e lo rispetti. Però quella è la tua immagine. Sanno gli elettori a dire se quello è un partito che garantisce la democrazia oppure no. Tu dici che fai le primarie per eleggere chiunque dentro nel tuo partito, benissimo, lo scrivi e lo rispetti. E questo è il problema. È il problema del PD, dentro lo statuto del PD c'è scritto che si fanno le primarie. E adesso come si svolge questa fase? Perché è molto delicato e ci va un pezzo del nostro gioco democratico, anche se è una questione che si svolge all'interno del partito di cui noi ci può importare il giusto. Vi consiglio di guardare con occhio disincantato queste vicende, perché queste vicende sono più importanti di molte cose più eclatanti, no? E sono importanti perché ci dicono che cos'è la nostra democrazia realmente. E adesso vediamo che cosa succede del governo. Il Sole 24 Ore, che parte sempre dai numeri di euro, e ci dice delle cose però importanti. Allora, c'è una partita che si gioca nel PD, c'è una partita che si gioca in Parlamento, c'è una partita che si gioca tra Presidente della Repubblica e partiti, c'è una partita che si gioca su regole elettorali e c'è una partita che si gioca sull'economia dentro e fuori l'Italia, Europa. Perché? Perché ormai noi siamo in una fase in cui è in fase di approvazione il bilancio 2017, che è la preoccupazione di Mattarella, ovviamente, adesso vedremo perché è complicato. Ma il bilancio 2017 ha anche dei problemi di rapporti con i controlli sui bilanci che si svolgono nell'Eurozone, per cui vi ricorderete che Renzi aveva sbattuto i pugni, anche perché questo faceva un rumore che sperava che portasse voti al sì, sbattendo i pugni con l'Europa, dicendo: io quest'anno vado oltre i limiti di indebitamento che sono fissati da accordi bilaterali. E vado oltre perché c'è il problema del terremoto e il problema degli immigrati. Sono due voci non previste che implicano spesa pubblica e di conseguenza io vi comunico che andrò oltre. E la contestazione è stata: sì, ma tu stai parlando del terremoto nel senso della ricostruzione o del terremoto nel senso della messa in sicurezza di edifici che non sono stati terremotati ma tu hai scoperto che non erano adeguati solo perché voi non li avete mai adeguati? Questo è il contornino del dibattito. E forse sapete, vi siete accorti, che il dibattito è stato sospeso in attesa del referendum. Allora, vediamo quali sono i termini. Debito pubblico 2017. In base agli ultimi dati della Commissione, il debito pubblico dell'Italia nel 2017 dovrebbe posizionarsi sul 133,1% del PIL. Ragiona sulla base della bozza di bilancio. Il governo italiano ha stimato invece nel documento programmatico di bilancio, metà ottobre, un 132,6, 0,5 del PIL, non 0,5 del PIL, di una decina di miliardi. Nel programma di stabilità di aprile, per cui nel programma che aveva il DEF presentato il governo in aprile 2016, il valore stimato del governo era 130,9. E qui abbiamo una differenza di 2 punti qualcosa. Questa è la differenza. 2,4 c'è scritto qua, bastava leggere la riga dopo. 2,4, deficit PIL 2017. Secondo la UE dovrebbe essere pari a 2,4, contro una stima effettuata a ottobre del governo, pari a 2,3. Ma è che siamo lontanissimi. La previsione dell'esecutivo però in aprile era 1,8, quello 0,5 in più dovrebbe essere giustificato da immigrati e terremoto. Questo è lo stato dell'arte dei numeri. Vedete che stiamo parlando non di ripiano del debito pubblico che è il vostro debito, non stiamo parlando di quanto meno spenderete voi. Stiamo parlando di quanto meno cresce il debito, cioè ogni anno il debito si allunga, semplicemente si sta discutendo di abbassare i tassi di crescita, che ovviamente è moltissimo, e noi abbiamo avuto anni di governo Prodi e di ingresso all'euro in cui eravamo al 100%, cioè noi avevamo un debito esattamente grande quanto il prodotto interno lordo. Adesso abbiamo sforato di parecchio e stiamo rindiscendendo lentamente. I ministri delle finanze della zona euro hanno fatto proprio le opinioni della Commissione europea sulle finanziarie 2017. Tuttavia, pur invitando l'Italia a introdurre misure per rispettare il patto di stabilità, l'Eurogruppo ha dato a Roma tempo per adottare nuove scelte di bilancio, poiché dopo il voto di domenica l'Italia ha un governo dimissionario, per cui si stanno aspettando qualcosa in futuro. E esattamente l'analisi ci dice: giudizio sospeso, ma può bastare una correzione di 1,6-1,8 miliardi, che non è tantissimo, ma una correzione che riguarda il bilancio che attualmente è in discussione. Un via libera lampo da incassare, se possibile già entro fine settimana. Qui stiamo parlando del nostro bilancio. Il nostro bilancio è stato approvato alla Camera con il solito strumento con cui vengono approvati i bilanci in Italia da 30 anni. E cioè, il governo presenta una bella legge di bilancio. La bella legge di bilancio, c'è una parte, la prima parte, che è la vecchia legge di stabilità, la gente lo chiama ancora legge di stabilità o addirittura legge finanziaria, ma è sempre quella, che è una parte normativa, è quella che fa le modifiche delle leggi, aumenta le pensioni, abbassa le pensioni, aumenta il ticket, diminuisce la TAR, la TAR non è la tassa, ma comunque è lo stesso, è credibile. È lì la parte politica del bilancio. Il governo l'ha presentato e quando l'ha presentato la Camera ha discusso, hanno presentato i soliti milioni di emendamenti, qualcuno appunto con la macchina dice quanti milioni di emendamenti volete, e finché ha detto adesso basta, perché c'è il referendum, per cui prima del referendum si approva la legge alla Camera e la si trasmette al Senato. Andiamo a votare il referendum, con la possibilità di crisi di governo, con un bilancio già approvato alla Camera. Per fare questo ha presentato un maxi emendamento e ci ha messo il voto di fiducia. Il maxi emendamento è articolo unico, con 600, quest'anno sono non so quanti, e commi, un testo da bastonarli, con un bel bastone nodoso in testa, perché è un testo che non si riesce a leggere, no? Perché non c'è una trama. Per fortuna che c'è la rete, che c'è la telematica, perché tu puoi mettere dentro la legge di bilancio e dire vediamo se c'è qualcosa che riguarda ospedali, cerca dove ospedali, bla 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 bla, e ti dici, e viene fuori il comma sugli ospedali, sperando che l'abbiano chiamati così. È una follia. Ma così il governo mette sotto controllo il voto della Camera, perché come presenta il suo emendamento, va in votazione quell'emendamento e se approvato cadono tutti gli altri emendamenti e quello resta il testo approvato. E per essere sicuro che sia approvato ci mette il voto la questione di fiducia. La ministra Boschi, senza la sorpresa di nessuno, perché questo ormai dura da decenni, è arrivata alla Camera dicendo, chiedo la parola, comunico che il governo ha deciso di porre la questione di fiducia su questo emendamento. Fine della discussione, dichiarazione di voto, votazione appello nominale, per cui la maggioranza è controllata persona per persona, e il Senato e la Camera ha approvato. Notate che la Camera non era un problema politico, perché la Camera, grazie al Porcellum, il PD ha una larga maggioranza. Il problema del Senato. Al Senato va dopo il referendum e dopo la decisione annunciata dalla televisione di Renzi di dare le dimissioni. E questo annuncio di Renzi, dicono che non sia stato molto ben gradito da Mattarella. Infatti Mattarella lo ha convocato lunedì mattina e sono stati a lungo a discutere, non penso che abbiano litigato, ma semplicemente deciso quello che era già chiaro, già evidente, già visto. Tutto è già visto. E il governo Monti, il governo Monti, stavo pensando anche a quello D'Alema, non c'era il bilancio, no. Il governo Monti aveva avuto la stessa uguale vicenda, non c'era il referendum, ma c'era la legge approvata, il bilancio approvato alla Camera, annuncio delle dimissioni e Napolitano che gli dice stop, tu le dimissioni le formalizzi dopo il voto al Senato sul bilancio. Perché? Questo è un passaggio di diritto costituzionale puro, è semplice. Il perché è che, come dice qua, da qualche parte, la stessa procedura di una fiducia tecnica chiesta da un governo dimissionario potrebbe dunque essere adottata in queste ore. L'ipotesi sarebbe quella di un avvio della sessione di bilancio oggi in Senato, come prevedeva il calendario ante-referendum, con la valutazione della Commissione bilancio sulla copertura del provvedimento. Alle ore 13, per quella decisione dovrebbe essere già in rete, la riunione della conferenza dei capigruppo valuta concretamente la possibilità di presentare il DDL già approvato da Camera direttamente all'esame dell'Aula. Allora, vedete qual è la procedura tutta stressata. Notate che la legge di bilancio è il punto fondamentale della manovra economica del governo dell'anno. È il bilancio del prossimo anno, è il bilancio pluriennale. E questo ogni anno viene aggiornato. Se sulla sul momento... In aula. Allora è passata questa cosa. E se l'atteggiamento del governo è tale per cui può strozzare quando vuole il dibattito alla Camera e neanche farlo fare al Senato, voi capite che noi abbiamo realizzato l'estromissione del Parlamento rispetto allo strumento sovrano dell'economia. Uno dice, ma che schifo. Ma sì, è abbastanza schifo, ma non è che in Inghilterra succede in maniera diversa. Anzi, in Inghilterra il bilancio è uno strumento riservato al ministro dello scacchiere, ministro del bilancio, il quale non è discusso neanche in governo, nel senso che la sua proposta tecnica è considerata obbligatoria perfino per la sede collegiale del governo. In Parlamento passa e esce, non c'è emendabilità, è emendabilità. Da noi l'emendabilità è sostenuta, è sempre stata difesa, e d'altra parte fa parte del lavoro parlamentare, nessuna legge ha escluso l'emendabilità del bilancio. Hanno limitato l'emendabilità chiedendo sempre che sia dimostrata la copertura dei conti, no? Che non ci sia il cretino che dica aggiungo uno zero alla spesa e sottraggo uno zero alle tasse, che bello, no? Perché questo vuol dire far saltare la tenuta del bilancio, per cui la tenuta del bilancio deve essere controllata da organismi tecnici, dalla ragioneria dello Stato innanzitutto, ma c'è anche un organismo che è stato creato qualche anno fa, che è un organismo indipendente che sta in Parlamento, fatto da tecnici, e che dice se il bilancio è credibile o non è credibile. Strozzato il dibattito in Parlamento, dove almeno sono stati presentati gli emendamenti e qualcuno è stato discusso, al Senato che cosa succede? Che arriva il testo approvato dalla Camera. Con i giorni ormai contati, siamo il 6 dicembre, domani è il 7 dicembre, e il Senato, cioè il Parlamento, deve chiudere il procedimento entro il 31 dicembre, in mezzo a Natale, che è la famiglia, ma soprattutto è il ricatto, perché il governo può anche dire, ah no, allora... Io propongo che il Parlamento si riunisca il 25 dicembre per approvare il bilancio. No, approviamo oggi. E a questo punto il bilancio viene addirittura iscritto direttamente in aula, senza un previo esame in commissione. La commissione bilancio guarda solo che ci sia una copertura, cioè che i numeri tornino, ma non c'è un esame articolato di tutte le voci, con gli emendamenti, discussione degli emendamenti, eccetera, poi passaggio all'aula. E domani si va in aula, a quanto dice il vostro collega. Allora, crediamo. Alle ore? Alle 13. C'è il voto alle 13?
Comincerà la votazione sulla legge di bilancio?
No, comincia la discussione, sì. Non c'è il voto.
No.
Perché sennò il gioco sarebbe troppo semplice. Il gioco non può essere così semplice, perché il semplice fatto che la maggioranza si è sgretolata e chiunque potrebbe proporre emendamenti, no? Siccome la maggioranza Senato ha pochi voti di maggioranza teorica, perché ci sono i voti di Verdini, c'è il Fano che deve capire di cosa si parla, insomma ci sono un po' di problemi, visto mai che non ci siano degli emendamenti, cosa molto probabile. E come fa il governo ad assicurare la tenuta? Voto di fiducia. Tanto è già un articolo unico, per cui la fiducia è soltanto sull'approvazione dell'articolo unico. L'aggravante della questione è che se il governo si dimette non può porre la fiducia, perché la fiducia non ce l'ha più. Le dimissioni interrompono il rapporto di fiducia. Il governo che non ha più un rapporto di fiducia è un governo che può stare solo all'ordinaria amministrazione, non può più impegnare la sua fiducia. Per cui succede questa cosa molto italiana, cioè leggermente ipocrita, perché il governo dice: bene, io annuncio le mie dimissioni, ma le mie dimissioni verranno formalizzate solo dopo che tu hai approvato il bilancio, perché così io tengo in mano quella che il Sole 24 Ore chiama la fiducia tecnica. Perché tecnica? Perché non è una fiducia politica, visto che tu ti sei già ufficialmente dimesso. Hai solo lo strumento procedurale previsto dai regolamenti parlamentari, che tu poni la fiducia, fai saltare tutti gli emendamenti, fai votare quello con appello nominale. Cioè usi strumenti tecnici che sono stati predisposti a tutela della tua forza politica, pur non avendo più forza politica, perché sei dimissionario. Era quello che era successo con Monti, e con Monti era successo anche che il Senato facesse degli emendamenti e di conseguenza, una volta approvato il bilancio in Senato, questo ha dovuto tornare alla Camera. Qui c'è forse un piccolo errore del Sole che dice il 21 novembre. In realtà il governo Monti il 21 dicembre, suppongo, approvò al Senato, il 22 lo fece approvare la Camera, nuova fiducia tecnica, e il 22 sera finalmente dette le dimissioni. Capite che bel incasinamento, perché non è la prima volta, è almeno la seconda volta che succede crisi di governo tra l'approvazione nei due rami del Parlamento del bilancio, e con un problema delicatissimo. Cosa succede se lo Stato non approva il bilancio entro il 31 dicembre? Vabbè, la risposta è semplice, è quello che succedeva in tutti gli anni 50, 60, 70 e un pezzo di 80. Si va all'esercizio provvisorio, cioè il governo può esercitare in dodicesimi il bilancio precedente per 4 mensilità, il che vuol dire che continua a esercitare il bilancio 2016. Ma il 2016 aveva voci di bilancio diverse, tra l'altro mirate ad avere un rientro un tasso di indebitamento, di peggioramento del debito pubblico, più alto di quello previsto dal bilancio 2017 per accordi comunitari. Capite? Cioè c'è una promessa di diminuire il debito. Questa promessa di diminuire il debito è già contestata dall'Unione Europea per alcuni particolari, ma è una promessa che scatta in un bilancio che viene esercitato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. Se tu lo eserciti dal 1 maggio al 31 dicembre 2017, sei già fuori, perché hai esercitato un bilancio con maggior passivo. E quindi scattano tutta una serie di misure. Ta-tan! E quali sono queste misure? La legge di bilancio è la vera priorità del Paese. Lo spettro dell'esercizio provvisorio e la mancata sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, con l'aumento delle aliquote IVA, distano solo 26 giorni. Festività di Natale incluse. Va bene. E il problema è questo, che il bilancio ultimamente ha delle garanzie, perché il gioco degli stati è quello di dire sì, io penso che questo costi 1000, e quindi faccio un bilancio dicendo quello costa 1000. Se invece a fine anno quella cosa costa 10.000, il bilancio salta e io sono in debito. E allora gli accordi con l'Unione Europea sono una serie di clausole di salvaguardia. Se tu non arrivi a quel risultato, scattano tasse automatiche. E scatta la tassa automatica che è l'IVA. Già successo, no? Già successo, per cui avremo un'IVA più pesante di alcuni punti, che in un momento di recessione economica in cui si dovrebbe stimolare la domanda, finisce con essere un colpo alla testa. Per cui non è uno scherzo del palazzo. Questo è un problema che perfino i grillini riescono a capire. Giovanardi non è stato consultato, no, perché anche chi a finora ha sempre manifestato un certo disinteresse per le cose e banalmente di gestione, si rende conto che questa è una mazzata che non ci può essere. Allora, ultimo punto. Se torniamo al Sole, che c'è una bella pagina sul dopo il referendum, la partita della legge elettorale. Dall'Italicum al Mattarellum, rischio impasse. Il Movimento 5 Stelle ora vuole la legge di Renzi anche il Senato. La Lega tifa per i collegi, ma Forza Italia punta il proporzionale. C'è, si vede vicino l'accordo. No? Quello che vi ho sempre detto, siete in 5 tavoli di poker, distribuite le carte e a quel punto ciascuno dice le carte e dice, scusate, però, torniamo un attimo indietro, stabiliamo alcune regole, si gioca con il 6 oppure senza, la scala reale batte il poker d'assi oppure no, e se vince la scala reale o il poker d'assi, la coppia di 6 vince, perché in alcuni tavoli si gioca anche che la coppia minima batte quella massima, questo dà più emozione al gioco, no? Ma questo lo possiamo stabilire piacevolmente prima di giocare, ma se io ho 2-6 in mano e mi dicono che questa è una scelta da fare, provate a indovinare qual è la mia risposta a questa domanda, no? È ovvio, cioè è ovvio. Ci si spara con la Colt di solito nel salon quando si discutono le regole del gioco. La cinematografia è il mondo dell'immagine. E la difficoltà della legge elettorale è la medesima. Certo, basando non sulle carte liste, ma sulle carte della mano precedente. Perché poi ogni elezione in questo paese si rimescolano le carte. Non tantissimo. Ci sono i sondaggisti che qualche volta ci azzeccano, ci sono tutta una serie di criteri, però ogni giorno sappiamo quanto viene quotato elettoralmente ogni partito e movimento, e qualche tipo di caratteristiche, no? E di conseguenza è evidente che gli accordi sono difficili. Vediamo di che cosa si parla. Partito Democratico. Le modifiche all'Italicum e l'accordo con parte della minoranza. Dopo la vittoria del no, il PD non è compatto sul modello di legge elettorale. Ma dai! I renziani, i principali sostenitori dell'Italicum, prima del referendum avevano firmato un'intesa con parte della minoranza PD per una sua modifica. L'accordo prevede di superare il premio di maggioranza alla lista, il ballottaggio e i capolisti bloccati a favore di un premio di governabilità alla lista coalizione e un sistema di collegi per scegliere i candidati. Cosa cambia? Beh, cambia praticamente tutto. Nel senso, prima cosa strategica è si ragiona per liste, cioè per partiti o per coalizioni. Questo è una scelta dirimente. Quando data questa scelta dirimente, compromesso Dossetti Togliatti in corridoi della Costituente, quando scrivevano la legge elettorale per il Senato, gennaio 1948, dove si è partiti con l'idea di collegi uninominali e si è arrivati con un sistema proporzionale. Perché? Perché il problema era: chi decide il candidato in un collegio uninominale? Chi decide i candidati in un sistema basato su coalizioni? È sempre la coalizione. Il che significa che i piccoli partiti che rappresentano lo 0,0, lo 0,1, lo 0,2, il 3, il 2, l'1, 1,5, 1,75% di voti, vengono messi intorno al tavolo di lavoro per fare la coalizione e hanno un peso specifico, per cui ti dicono: guarda, io sono disposto a entrare nella coalizione se tu mi assicuri un collegio, due collegi sicuri, che vuol dire dove la coalizione è più forte va il capolista di un partito che non conta niente. Il senso dell'Italicum invece è privilegiare la lista, cioè il partito. Tu puoi fare invece che il PD la lista dell'Ulivo col nocciolo, ma quello è che comunque una lista, non una coalizione di singoli. E questo dovrebbe un po' semplificare il tutto. Ma il secondo problema è il ballottaggio. Se tu togli il ballottaggio, togli il premio di maggioranza, perché la Corte Costituzionale ha detto: tu non puoi dare un premio di maggioranza senza dire da dove parti. Allora puoi dire, secondo me non avrà nessuna obiezione la Corte, la Consulta, come la chiamano i giornalisti, non puoi dire nulla se scatta un premio dopo il 40% dei voti, ma se tu consenti di dare un premio a chi non raggiunge un certo livello, la Corte ha già detto che quella è una norma illegittima. Non puoi avere il 53% dei seggi avendo avuto il 20% dei voti, questo è troppo distante, non è tollerabile. La Corte non ha detto dove si fissa il tetto, però il principio c'è. I capilista bloccati sono la schifezza dell'Italicum, la schifezza di tutte le leggi elettorali in Italia, e sono ancora una volta uno strumento di ricatto soprattutto dei piccoli partiti, i quali sperano di avere un vincitore e quindi sperano di avere un vincitore se riescono a candidarsi in molti collegi. Dopodiché in uno il capolista, quello vero, il segretario del partito la fa franca e quindi rinuncia agli altri collegi scegliendo lui chi viene eletto in sostanza. È un pessimo sistema a cui basterebbe, che per superarlo basterebbe solo una cosa che vi dirò dopo. Questo del PD, i renziani e la maggioranza e la minoranza, i bersaniani tuttavia hanno il loro Mattarellum 2.0, collegi uninominali, mentre i giovani turchi hanno il loro Italicos, via il ballottaggio se nessuno supera il 40%, premio di 90 seggi la lista più votata. Questa mi sembra che sia la cosa più cretina che una mente umana possa immaginare, perché non dà nessun senso, no? Se tu sei due partiti oltre il 40%, che ballottaggio fai? Esistono due partiti oltre il 40%? No. Se un partito raggiunge il 40% e uno ne raggiunge il 5%, fa il ballottaggio? Ma che senso ha? Dare un premio di 90 seggi a una lista che non sfiora la maggioranza assoluta crea solo degli infelici, cioè non è un sistema proporzionale, ma non c'è nessuna garanzia di governabilità. Quindi Movimento 5 Stelle: si passa dal no all'Italicum all'estensione dell'Italicum anche al Senato. Ad aprile 2015 il blog di Grillo ospitava un post dal titolo: di fascismo ne è bastato uno, no Italicum. Ma dopo la vittoria del no, lo scenario è cambiato e l'obiettivo è andare subito al voto. E lui c'ha un poker d'assi in mano e dice: cos'è questa storia dei sei? Per questo la linea domenica sera era mantenere la Camera all'Italicum, e al Senato il consultellum, la legge proporzionale con preferenza nata dopo la sentenza della consulta che ha bocciato il Porcellum, per andare subito al voto. Ieri il cambio di linea, la priorità è andare al voto estendendo l'Italicum al Senato. Questo è interessante però, no? Cioè tutti hanno detto, dentro nel PD soprattutto, attenzione, perché il meccanismo dell'Italicum alla fine favorirà 5 Stelle il ballottaggio, e in effetti questo è ovvio. Cioè uno che ha sempre votato PD e considera Berlusca il nemico del popolo non è che avrà dubbi nel ballottaggio se votare Berlusca o 5 Stelle, e viceversa. Per cui tutti dicevano modificate l'Italicum, se no Grillo vince. E che vinca, farà cri-cri, e che sa. E il 5 Stelle, che sono sempre stati durissimi contro l'Italicum, pure la legge fascista, adesso la vogliono estendere al Senato e si pone un problema raffinato. Perché l'idea non sarebbe stupida. L'avete voluto l'Italicum perché dà governabilità? Bene, però non possiamo avere due Camere con due sistemi completamente diversi, perché sarebbe come non avere gli effetti dell'Italicum, che è quello della chiarezza della maggioranza. E quindi estendiamo l'Italicum anche al Senato. Ma al Senato c'è un problema, e il problema è scritto in Costituzione. Il Senato è eletto su base regionale. E siccome l'Italicum si basa su un premio, bisogna trovare il modo per costruire il premio su base regionale. Su questo problema era intoppato il Porcellum. Tanto è vero che Ciampi, con i suoi pessimi uffici, intervennero in corso di procedimento di formazione della legge, cosa che il Presidente della Repubblica non dovrebbe fare, ma era di moda la cooperazione istituzionale, dicendo attenzione, voi non potete fare un premio nazionale se la legge elettorale deve essere su base regionale. E allora si inventarono questa cosa, che è la cosa più stupida che la creatura umana ha inventato, che era il premio regione per regione, che il Porcellum non cambiava nel suo intento. Il Porcellum era quello di boicottare il centrosinistra, che tanto in Lombardia e in Lazio non avrebbe vinto, o in Sicilia non avrebbe vinto, ma anzi con il premio regionale questo effetto si moltiplicava, vincendo le elezioni in Lombardia. Non solo hai più seggi della Lombardia, ma hai anche un premio di maggioranza aumentato. Per cui in questo modo, anzi, il Porcellum aveva il suo effetto più suino possibile, no? Era un suino al quadrato. Però questo, secondo me, non sarebbe una cosa superabile oggi su come è costruito l'Italicum. Basta andare a vedere le slide della Camera su come funziona l'Italicum e vedrete che a un certo punto i collegi sono già regionali. Per cui il premio di maggioranza potrebbe essere spalmato, potrebbe essere nazionale e poi rispalmato sulle regioni. Secondo me non ci sarebbe una grossa difficoltà, però non sono un tecnico di sistemi elettorali, né lo voglio diventare. E la cosa andrebbe studiata, e siccome la cosa non mi interessa, sarei disposto a studiarla solo a pagamento. I giuristi che fanno? Quello. Lega, subito il voto, no al proporzionale e sì ai collegi uninominali. Salvini ha detto di voler andare al voto il prima possibile, per questo riguardo il sistema di voto preferito, Salvini si è detto contro un sistema proporzionale puro, in quanto favorisce gli inciucci e le grosse coalizioni. Il modello preferito è quello dei collegi uninominali, perché garantisce un rapporto più stretto eletto-elettori. Allora questo vi dice qual è l'aspettativa di successo elettorale di Salvini. Perché lui in Molise non credo che arriverà primo. Neanche a Catania arriverà primo. neanche a Roma arriva primo? Dove arriva primo? A Monza. Allora il suo elettorato, benché lui stia dicendo che il suo partito dovrebbe essere un partito nazionale, c'è la polemica dentro la Lega tra quelli che dicono noi siamo la Lega Nord, lui dice no, non siamo la Lega, siamo tutti contro l'imperatore, tanto è un zolla. In realtà lui sa di avere dei collegi forti dove può arroccarsi, dove può spuntarla, Bergamo di Sule, e quello gli interessa, mentre in un proporzionale puro lui quoterebbe quel tanto che sarà il 10% dei voti che non gli dà niente. Mentre poi, ancora peggio, se il proporzionale si collega alle coalizioni, perché a questo punto parterebbe la proposta di Berlusconi di fare di nuovo il partito della libertà, Forza Italia come si chiamava, cioè una coalizione che lo annulla e lui questo non vuole. Forza Italia per l'appunto, sistema proporzionale e ipotesi di grande coalizione. Ta! Silvio Berlusca, pur essendosi imposto nel 94 col sistema maggioritario del Mattarellum, non ha mai gradito i collegi uninominali, considerati penalizzanti per un partito poco strutturato sul territorio come Forza Italia. È esattamente l'opposto della Lega, che è fortemente strutturato sul territorio, no? Come la Volkspartei. La Volkspartei vince a Bolzano, punto. Ma se la metti in un sistema proporzionale dove le minoranze tedesche non sono protette, è nulla. Tanto è vero che ci sono appunto i sistemi elettorali che proteggono l'enclave linguistica francese, tedesca, slovena e così via. In questi giorni, per superare l'Italicum, ha rilanciato il sistema proporzionale, però sia pure rafforzato da soglie di sbarramento e da un piccolo premio di maggioranza, non escludendo la possibilità di arrivare a una grande coalizione. Un sistema proporzionale, inoltre, non renderebbe fondamentale la necessità di creare una coalizione prima del voto e eviterebbe di dover sottostare il diktat di Salvini. Come vedete, sono proprio tutto che converge verso un unico modello ed è bellissima questa cosa, veramente stupenda, perché scendono e cadono dal pero, e questo è chiaro, questa è la storia di tutti i sistemi elettorali. Tutti i sistemi elettorali hanno questo problema. In questo momento, se volessero fare una riforma del sistema elettorale, si devono chiudere in una stanza Partito Democratico e 5 Stelle e fare il pacco agli altri. Tecnicamente fare il pacco, cioè falciarli, trovare un sistema elettorale che consenta di concentrare il voto e di tagliare i rami morti. Però questo implicherebbe che 5 Stelle fa un patto col Partito Democratico. Segreto. C'è poi un'altra cosa, e con questa chiudo, come si dice in televisione. Parola alla Consulta, l'esigenza di garantire due sistemi coerenti. In 24 ha già fissato? Chi gli ha detto?
Il ragionamento adesso.
Adesso?
Sì, sulla stampa.
Oggi è martedì.
Sì.
Camera di Consiglio, va bene, ci sta. Era il 24 gennaio, era sì una delle date possibili. È una decisione che prende il Presidente della Corte, però lo prende in collegio, per questo martedì è il giorno di collegio di Camera di Consiglio. E il redattore già si sa chi sia, Niccolò Zanon, che è uno bravo tecnicamente, molto, molto ferrato, per cui mi aspetto una bella sentenza. Però se è una bella sentenza, io spero e spero che lo Spirito Santo illumini la Consulta, che sia una sentenza di inammissibilità. Ma non perché non è bene giudicare la legge elettorale, di cui io non vedo particolari sospetti di costituzionalità, ma questa è un'altra questione, ma perché queste sono state ordinanze emanate da un certo numero di giudici su iniziativa degli stessi gruppo di avvocati in genere, quelli che avevano ottenuto la sentenza sul Porcellum, che stanno con questo tipo di corsi scassinando il meccanismo dell'incidentalità. Il meccanismo dell'incidentalità, come vi ho spiegato, pretende che ci sia un processo principale con un ricorso di chi ha interesse alla sentenza e in quell'occasione si instauri un giudizio sulla legge da applicare. Il ricorso non può essere mosso a avere il giudizio sulla legge da applicare, ci deve essere una domanda principale. A questo meccanismo la Corte ha derogato, ahimè, con la sentenza sul Porcellum. Capisco che la sentenza del Porcellum ha tolto una serie di schifezze al nostro lineamento, ma ha aperto dei problemi enormi che non spettava la Corte aprire, ma quello che mi preme di più non è il merito, è invece il mantenimento della struttura incidentale, perché attualmente la cosa è sorta così: davanti a una serie di giudici scelti, suppongo, per la loro apertura filosofica, sono instaurati giudizi di accertamento, azioni tipicamente civilistiche, il cui oggetto era: accerti il giudice se questa legge, che non è mai stata applicata, è in vigore, è applicabile da luglio, non è stata mai applicata ovviamente, lede il mio diritto al voto. È un'azione che ha un giudizio incidentale? Perché se la legge lede il diritto al voto, questa è la domanda principale. La questione incidentale è la domanda principale. Fine dell'incidentalità. Ma oltretutto fine anche all'interesse che deve muovere tutto questo. Perché da questo punto di vista noi stiamo introducendo in Italia, surrettiziamente, un ricorso diretto di costituzionalità, che è una cosa che si può fare con una piccola riforma costituzionale, ma non si può fare con legge ordinaria. Non lo si può fare, bisogna fare una legge costituzionale. È stata proposta tante volte, io voterei contro a quel referendum perché preferisco che non si faccia un errore del genere, perché l'accesso diretto di costituzionalità ha senso in paesi in cui non c'è un'estensione al 100% della tutela giurisdizionale dei diritti. Da noi si va dal giudice a difendere i diritti, ma si va dal giudice a difendere i diritti concretamente lesi. Non si va dal giudice a dire: scusa giudice, mi difendi un diritto che temo potrebbe essere leso, perché questo non è giudizio incidentale. E siccome la spinta a una pronuncia di merito è molto forte, perché si vuole la sicurezza che l'Italico non sia una minaccia alla Costituzione, allora c'è la convinzione che la Corte la dichiarerà illegittima. E allora che cosa succede? Che quel gran genio di 5 stellino con gli occhiali, i capelli ricci, che pare che sia il tecnico delle riforme, che si chiama, se non avessi lui, toccherebbe anche sforzare la meningi, inutilmente, perché il suo nome mentre una parte mi esce dall'altra, non mi significa nulla, ha detto: andremo al voto applicando l'Italicum così come è emendato dalla Corte Costituzionale. Cioè c'è l'idea che la Corte Costituzionale sicuramente emenderà la legge elettorale, già che ci siamo non la applichiamo così come emendate anche il Senato. Voi capite che questo, in un paese che ama così profondamente la legalità di opporsi a qualsiasi mutamento costituzionale, è un obbrobrio, no? La legge elettorale fa il giudice, mi pare veramente che siamo alla follia pura. Ma beh, ci divertiremo in questo modo. Diciamo. Speranza di arrivare il 24 gennaio divertiti. A domani.